Abbiamo visto come questa preghiera, per così dire, esemplare di ogni cristiano, che è appunto la preghiera che ci ha insegnato lo stesso Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo, comprende non solo quei valori che riguardano immediatamente Dio, ma congiunge, per così dire, la terra con il cielo e quindi ordina giustamente l'uomo anche verso i beni di questa terra. E così in questa richiesta, dacci oggi il nostro pane quotidiano, è contenuto anche il giusto rapporto dell'uomo verso il mondo. Verso quel mondo nel quale il Signore ci ha situati, no? Ci ha situati certo in un mondo molto migliore di quello che ci troviamo adesso dinanzi, no? In quel giardino di delizie, nel giardino appunto di Eden, no? E però non è colpa del Signore se il mondo nel vero è divenuto quello che è, anzi è colpa tutta nostra, no? Ecco. Però il Signore, dopo la nostra disubbidienza, non ci ha lasciati, come dice molto bene il quarto canone, non ci ha abbandonati a noi stessi, ma a tutti è venuto incontro perché tutti coloro che lo cercano lo possano trovare, no? Ecco, e ha insegnato tramite i profeti, è molto bello quel quarto canone, no? Ha insegnato tramite i profeti a sperare nella salvezza. Così il Signore ha voluto redimere il mondo, no? E anche a noi ha dato un incarico di amare sì il mondo, ma non con un amore di compiacenza, perché anche al Signore il mondo così com'è non piace, ma però di amarlo con un amore di redenzione, per volerlo in qualche modo rendere perfetto e, come si potrebbe dire, del tutto adeguato alla volontà di Dio. Bene. Allora, nei riguardi delle realtà terrene, delle realtà esterne, bisogna assumere anzitutto l'atteggiamento di distacco, è quello che viene spesso rimproverato al cristianesimo, no? Cioè che i cristiani non amano questa terra, che si sentono stranieri in questa terra. Ed è vero, certo, noi diciamo che questa è una terra di esilio, che la nostra vera patria è nel cielo, e non lo ripeteremo mai abbastanza, no? Però non per questo svalutiamo l'importanza delle realtà terrene. Il Signore stesso ci dice, è vero, perché il Signore ci dice che colui che è stato trovato fedele nel poco, gli sarà affidata l'autorità su molto. No? Sono parole molto significative. Che cos'è quel poco nel quale dobbiamo dimostrare la nostra fedeltà? Quel poco è la nostra vita terrena. Vedete? Il Signore, solo se avremo saputo vivere bene la nostra vita su questa terra, ci darà l'autorità su molto, cioè ci darà il suo regno, ci darà la sua beatitudine, la visione del suo volto, no? Ecco, vedete? Allora, bisogna in qualche modo conquistare l'eternità nel tempo. Ecco perché il tempo è di somma importanza, anche se tempo è e tempo rimane, non è paragonabile all'eternità. Bene, allora, la più grave tentazione che incombe sull'uomo è anzitutto che dimentichi di essere pellegrino, cioè che dimentichi di avere un'altra ulteriore finalità, che dimentichi che Dio è il suo unico vero fine ultimo, che si trovi in poche parole troppo bene sulla terra, no? Ecco, indubbiamente l'uomo non si trova mai bene sulla terra, nel senso che è una valle di lacrime, no? Tuttavia il Signore naturalmente ha fatto sì che affinché l'uomo non disperasse, davvero ha disposto nella nostra vita, in questo mondo, alcune gioie, no? Se fosse tutto solo tristezza e dolore e lacrime, naturalmente la nostra esistenza non sarebbe nemmeno vivibile in sostanza, no? Ecco, quindi la nostra esistenza terrena è una mescolanza di dolori e di gioie, no? Allora può succedere che quelle gioie che il Signore dispone, non perché vi attaccassimo il nostro cuore, ma proprio perché rinfrancassimo il nostro passo su questa terra accelerandolo verso la meta celeste, è possibile però che l'uomo ne abusi, cioè che l'uomo non comprenda, che l'uomo proprio anziché ringraziare il Dio per quel suo sostegno, quel suo aiuto che ci dà in vista di cose superiori, che l'uomo quei beni finiti, quei beni particolari li isoli e ne faccia proprio il suo fine ultimo, apponendovi appunto il suo cuore, no? Abbiamo allora detto che è necessario, proprio per mantenere la stessa dignità dell'uomo, è necessario che l'uomo rimanga proprietario delle cose e non posseduto dalle cose, no? Ecco, e questo avviene tramite quello che comunemente si dice il distacco dalle cose esterne, il distacco dai beni terreni, no? Di questo molto si parla, ma molto, molto poco si afferra la vera importanza di questa disciplina, no? Anzitutto non bisogna mai fare come appunto facevano gli eretici di un tempo, no? E cioè esagerare la radicalità del Vangelo, dire che in qualche modo i beni terreni bisogna rinunciarvi dalla parte di tutti, cioè che nessun cristiano come tale possa possedere dei beni terreni. Questo semplicemente non è vero. Vedete, Gesù il suo consiglio della povertà materiale lo dà ad alcuni, non lo dà a tutti. Voi pensate al giovane ricco che gli si presenta, ne è vero Gesù, non gli dice subito tu vendi tutto quello che hai, vieni a seguimi, no? Il giovane ricco deve insistere perché il Signore gli dica questo, eh? Gesù gli dice anzitutto tu conosci la via, osserva i comandamenti. E il giovanotto non si accontenta, è vero questo, no? dice questo lo osservo sin dalla mia giovinezza, che cosa devo fare per essere perfetto? Allora Gesù risponde, questa volta sì, dice se vuoi essere perfetto, allora va, vendi tutto quello che possiedi, dallo ai poveri, avrai un tesoro nei cieli e poi vieni e segui. Vedete? Quindi la Chiesa ha sempre interpretato e letto il Vangelo in questa luce. Anzitutto c'è la disciplina dei comandamenti, certo dei comandamenti, che è animata appunto dalla carità di Dio, no? Il primo e supremo dei comandamenti vale per tutti, cioè la carità, no? Ecco, nel contempo però non tutti sono ugualmente tenuti all'osservanza dei consigli, quindi è un cristianesimo esagerato, fuori posto, in qualche modo super spirituale che poi finisce malamente, come dice San Paolo agli insensati Galati che cominciano nello spirito e finiscono nella carne, come spesso succede a queste sette radicali, no? Ecco, è un cristianesimo indiscreto, quello che dice che tutti devono rinunciare ai loro possedimenti, no? Certamente la povertà materiale è un grande aiuto in vista della povertà interiore, della povertà dello spirito, no? Tuttavia è possibile, ed è anzi necessario, e ciò che è necessario è soprattutto anche possibile, che anche chi possiede, anche chi ha dei beni della terra, è bene che il suo cuore ne rimanga incontaminato. No? E questo lo chiediamo proprio quando diciamo Signore dacci il nostro pane quotidiano, vedete, c'è proprio quello che è assolutamente necessario e indispensabile per la nostra sopravvivenza, solo di questo abbiamo bisogno, non di più. Se il Signore ci vuole elargire di più ce lo darà Lui, ma non glielo chiediamo, Noi gli chiediamo solo nella povertà, ecco questa è la preghiera da farsi dalla parte di un buon cristiano laico, con altri religiosi possiamo sinceramente chiedere anche la povertà, ma il buon cristiano laico dovrebbe chiedere proprio come c'era quel responsorio una volta nella liturgia che diceva appunto nec divitias nec paupertatem dederis mihi set tantum victui meo tribù è necessaria, se ho capito bene, no? Se lo cito correttamente, eh? Allora dice Signore non darmi né la povertà né la ricchezza, ma però dammi quello che è necessario per la mia sopravvivenza. Vedete, questa è la preghiera riassunta qui brevemente dal Padre nostro, dammi il mio pane quotidiano, non più di questo. Bene, poi il secondo insegnamento, il secondo aspetto di questa preghiera, dacci oggi il nostro pane quotidiano, è la parola nostro. Vedete, cioè noi chiediamo il pane per noi, non chiediamo il pane del nostro prossimo, ecco questo è importante, vedete? Cioè chiediamo appunto quello che la misericordia, la bontà divina si è compiaciuta di assegnare a noi. Vedete? E questa è la virtù appunto della giustizia, no? San Tommaso osserva che proprio per l'attaccamento alle cose materiali, quindi per motivi proprio di cupidigia delle cose materiali, il cuore dell'uomo facilmente commette a livello di mezzi, no? Avendo questo fine così terreno, no? così infimo si potrebbe dire, no? Ebbene il cuore umano è capace di adoperare anche dei mezzi appunto ingiusti, non rispettando i diritti altrui pur di conseguire questo suo fine. Ed è quindi il secondo momento molto importante è quello della giustizia, per non raggirare il prossimo, per non togliere quello che spetta al prossimo, no? Ed è quindi chiedendo il pane nostro lo chiediamo per noi, ma lo chiediamo anche per tutti i nostri fratelli, no? Per ciascuno come il Signore vorrà disporre, no? Ecco, perciò questa parola, pane nostro, dacci oggi, significa proprio il rispetto dei diritti altrui, si potrebbe dire, no? L'uomo terreno queste cose non le capisce, perché? Perché tende immediatamente a non essere giusto, no? Voi sapete che la giustizia consiste nella ferma e costante volontà di attribuire, cioè di dare a ciascuno il suo diritto, e che in fondo è la stima profonda di ciò che spetta agli altri. Il pontefice che si compiace nel pensiero personalistico direbbe che si tratta del vedere nell'altro una persona, cioè un soggetto di diritti, vedete, un qualche cosa di assoluto, come io sono un assoluto, appunto persona, cioè un essere sostanziale, di natura razionale, fatto a immagine e somiglianza di Dio, così non lo sono solo io, lo è anche il mio fratello. Vedete? È interessante questo intreccio tra giustizia e carità, in fondo, no? Perché da un lato la carità diventa giustizia, perché è doveroso amare il prossimo, no? E questo aspetto di dovere ovviamente è un aspetto che imprime la giustizia alla carità, è un sigillo quasi della giustizia nell'ambito della carità, per renderla doverosa, no? Nel contempo, a sua volta, la giustizia, prima ancora della carità, è come se già fosse partecipe della carità, perché nella carità, cioè nell'amore fraterno, quello che è stupendo è appunto il rispetto della persona altrui. Vedete, cioè riconoscere il bene altrui come un bene assoluto, un bene inviolabile, un bene oggettivo. Questo suppone una grandissima, ovviamente, maturità affettiva, no? Vedete, di per sé si tende all'amor concupiscenzie, no? I bambini effettivamente sono così, no? Cioè, i bambini piccoli che cosa fanno? Ebbene, concentrano tutto a sé, si capisce, anche questo nella provvidenza divina è giustamente disposto, no? Perché sono quei gli anni in cui bisogna in qualche modo affermare la vita, no? Capite? Allora hanno questa tendenza egocentrica, innocentemente egocentrica, si capisce, no? Perché poi non hanno neanche la coscienza, no? Lì è solo il puro istinto della sopravvivenza, no? Il guaio subentra quando, è vero, in età di ragione, cioè con la perfetta coscienza, ci si comporta in questo modo immaturo, no? E notate che la capacità di amare con un amor benevolenzi è estremamente ristretta, perché è una cosa molto difficile da raggiungere, eh? Per lo più è diffusa, appunto, è diffuso questo amor concupiscenzi, cioè l'amore concupiscente, il desiderio delle cose, persino delle persone, per noi, ma non il rispetto del diritto altrui. Cioè che anche l'altro è un soggetto di diritto, anche l'altro è da rispettare sia in sé, sia in tutto quello che ha, tutto quello che gli spetta, no? Bene, quindi questo secondo aspetto è estremamente importante perché regola tutti i rapporti con il nostro prossimo, in tutti i sensi, vedete, non si tratta solo di beni materiali, ma anche di beni spirituali, pensate solo, non so, per esempio all'onore dovuto al prossimo, alla sua buona fama, tanti beni che di diritto rispettano la sua stessa vita, insomma, no? Quindi si estende questo rispetto del prossimo a molti, molti aspetti della vita umana, no? Ecco, allora con questa richiesta del pane nostro, noi implicitamente diciamo, Signore, come dai quel pane a noi, così noi vogliamo che tu lo dia anche ai nostri fratelli e ovviamente rispetteremo, ne è vero, la tua volontà, a noi hai dato questo, ai nostri fratelli hai dato quest'altro, ebbene, sii tu benedetto, siamo felici che hai reso beati noi, che hai aiutato noi, ma anche che hai aiutato i nostri fratelli non solo con i beni soprannaturali, ma anche con i beni necessari per la nostra sopravvivenza in questa terra. Bene, questo è l'aspetto della giustizia, rispetto dunque della persona del prossimo. Poi un altro aspetto estremamente importante è quello della pace interiore, vedete, perché i beni esterni non solo portano alla cupidigia, all'attaccamento e quindi all'ingiustizia, a prevaricare contro i diritti del prossimo, a non riconoscere nel prossimo una persona di pari dignità a noi e quindi appunto a comportarci da prepotenti e violenti. Ma al di là di questo ci porta anche a essere inquieti in noi stessi. Gesù lo dice chiaramente a Marta, 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 di molte cose ti preoccupi. Poverina, era affaccendata in cose buone, no? Aiutava Gesù, aiutava sua sorella, poverina pensava che Gesù sicuramente avesse sgridato la sorella e dicesse, va anche tu, ne vero, aiutare, insomma, datti da fare, no? E Gesù invece dice no, ha scelto la parte migliore, vedete? Non che Marta abbia fatto male, appunto, vedete? Però il suo grosso pericolo era quello appunto di inquietarsi, di molte cose ti preoccupi, no? È quello che dobbiamo tenere a mente. Quindi anche quando siamo giusti nell'amministrazione delle cose terrene, e persino quando siamo caritatevoli nell'amministrazione delle cose terrene, se esse ci dovessero togliere la pace interiore, guai a noi, vedete, ancora sarebbe un qualche cosa di disordinato e di pericoloso per la nostra vita soprannaturale e persino per la nostra salvezza. Vedete com'è difficile e problematico il rapporto del cristiano con il mondo, no? I pagani da quel lato davvero non hanno questi pensieri, in sostanza no, ma mi pare che sia giusto farseli, no? Ecco, allora bisogna mirare alla pace del cuore, alla pace dell'anima. È un bene preziosissimo questo. Proprio bisogna chiederlo spesso al Signore, perché in fondo è un dono che Lui solo può dare, no? Perché solo in Lui, in ultima analisi, troviamo la nostra pace, non solo la pace al di là della vita terrena, ma persino nella vita terrena la nostra vera, unica pace è Dio, e solo da Dio ci può venire, no? Ecco, quindi bisogna chiederla spesso e praticarla anche. Cioè, quando siamo inquieti è così difficile, lo so bene, perché quando ci sono di quei pensieri che si insinuano, preoccupazioni, non so, diverse vicende che bisogna comunque risolvere, capite, risolvere anche a breve scadenza, insomma, tutte quelle cose pressanti, allora danno una grande inquietudine interiore, no? E però bisogna esercitarsi in questo, nel relativizzare al limite queste cose, nel dire tutte queste cose non sono l'unica cosa necessaria, vengono dopo, no? La prima cosa necessaria è la pace dell'anima. Quindi tutto ben venga, però non a scapito della pace dell'anima mia. Vedete? E invece che cosa rovina, tra tante altre cose, perché i fattori sono molteplici, quelli che tolgono la pace all'anima, però ciò che rovina la pace dell'anima in modo piuttosto notevole è appunto la sollecitudine immoderata delle cose terrene. Vedete, la vita contemplativa a questo livello, il Signore vi ha chiamato proprio con una bellissima vocazione, no? Felicissima vocazione, perché i classici del pensiero cristiano hanno saputo, dai Santi Padri in poi, hanno saputo ben sottolineare come in fondo la vita contemplativa sia contenta di poco, di pochissimo. Vedete, la vita attiva si occupa non solo degli affari propri per sopravvivere, capite? Ma si occupa molto, moltissimo degli affari altrui, il che è lodevolissimo, capite? Ci santifica anche così, si fondano persino ordini, no? Per occuparsi degli affari altrui, capite? No? Per esempio tutti gli ordini che si dedicano alla salute del prossimo, all'istruzione e via dicendo, capite? Cosa molto bella, edificante anche quella, purché si faccia con lo spirito di carità, no? Però chi è dedito a queste cose dovrà preoccuparsi non solo di se stesso, ma di tante, tante altre cose al di là di quelle che strettamente riguardano lui, vedete? E allora il grosso pericolo è proprio quello di perdere la pace dell'anima, no? Che è invece un bene preziosissimo, proprio perché è la condizione per vivere con Dio, no? Ricordatevi sempre di quel bellissimo racconto della scrittura, no? Elia e il Signore che si cela nella leggera brezza, no? Cioè non è il vento tempestoso, il fuoco, il terremoto, capite? Non sono sempre questi segni terrificanti, no? Come quando il Signore appare sul monte Sinai, che la gente trema e dice a Mosè, è vero, è meglio che riparli tu, è vero, perché noi abbiamo paura, io li comprendo, no? Ecco, allora a Elia pure è successo così, prima questi terrificanti eventi, il vento, fuoco, terremoto, no? Ma il Signore non era in tutto ciò, no? E poi viene quel sottile venticello e il Signore ha parlato a Elia, vedete? Ecco, allora bisogna tenerlo ben presente, no? Cioè che il Signore si rivela all'anima, parla all'anima, d'altronde voi ve lo sapete, il Signore parla all'anima solo nella pace dell'anima. E quindi, se non per altro, la pace dell'anima sarebbe da cercare, da implorare anche per questo, cioè proprio per poter avere il colloquio con Dio e per così dire la condizione stessa della vita di preghiera. Bene. Allora, bisogna moderare questi desideri delle cose esterne in modo tale da non preoccuparsi smoderatamente, no? Perché soprattutto questo tipo di cose toglie la pace. Mentre al contrario, cosa interessante, il desiderio delle cose celesti, più grande è, più si è in pace. Vedete, non toglie la pace il desiderio delle cose celesti, no? Più uno le desidera, ebbene, più l'anima è contenta, no? Mentre quando desideriamo quelle cose che in qualche modo non sono del tutto umane, sono necessarie per la vita umana, ma non sono, per così dire, all'altezza della vocazione dell'uomo, ebbene il nostro animo si distrae, il nostro animo si inquieta, perde la sua pace. No? Perciò bisogna distinguere bene tra la preoccupazione, la sollecitudine santa di cose sante e spirituali per le quali l'uomo è veramente stato creato, alle quali è chiamato da Dio, essere solleciti della propria salvezza, per esempio, e poi quelle altre cose che invece, pur essendo necessarie, non costituiscono però il fine connaturale dell'uomo. Già questo fatto rivelerebbe in sé la vera vocazione dell'uomo, vedete? Cioè noi, se preoccupati delle cose terrene, immediatamente ci inquietiamo, ci abbattiamo, non siamo tutti depressi, eccetera, pieni, basta vedere il mondo di oggi, meglio quasi non vederlo, sorelle, godetevi la pace qui nella vostra cara comunità, capite? Ma se vedeste il mondo fuori diventa depresso sempre di più, capite, per questo motivo, no? E invece quando ci si occupa delle cose spirituali, delle cose del Signore, l'anima si eleva, la pace si accresce, no? Ecco, questo vuol dire che proprio l'uomo non è fatto per la terra, ma è fatto per Dio. Bene. Allora, il quarto vizio che deriva dal mondo, cioè dalle cose terrene, dai beni materiali, è una specie di intemperanza. Vedete, c'è la tendenza a non amministrare in modo sobrio e in modo saggio e moderato quei beni che il Dio ci dà. Bisogna appunto dimostrarsi fedeli nei beni che il Signore ci dà. Perciò bisogna limitare la nostra cupidigia, la nostra voracità, no? La tendenza di consumare, ecco, la tendenza al consumismo, no? Di consumare subito quei beni che il Signore ci dà per chiederne degli altri, no? Vedete, in fondo la società attuale funziona su questa base. E economicamente va benissimo, è molto prospera, capite? Perché il denaro circola, capite? Non c'è, si creano dei bisogni, la gente non ne ha affatto dei bisogni, no? Si creano artificialmente, la gente si disfà delle cose che già possiede, in modo sciocco spesso, è vero, per comprarsene delle altre, per disfarsene alla prossima, è vero, alla prossima stagione di moda, mi fa ridere moltissimo questo fatto, capite? Come la gente studia, no? Come spendere i soldi, praticamente è una cosa davvero straordinaria, no? Ecco, quindi quello che il Santo Padre Domenico, capite, calcio la solidità, è vero, 700 anni, è vero, non abbiamo cambiato l'abito, insomma, no? Capite? Mentre nel mondo, capite, ogni mezzo, anzi in ogni stagione, mi pare, no? C'è una moda per autunno, persino per inverno, per primavera, capite, no? E quello che c'era la primavera dell'anno scorso non va più bene per la pelle, capite? È una cosa davvero, davvero straordinaria, no? E poi le inventano in modo tale che non si possa proprio portare quello dell'anno scorso, no? Senza rendersi impossibili nella buona società, vedete? Allora, tutti questi trucchi consumistici, no? Ecco, sono estremamente, estremamente attendibili dal punto di vista economico. Tuttavia sono la rovina dell'anima, come vedete, no? Capite? Perché se uno studia naturalmente queste cose è difficile che si dedichi ad altri studi, è vero, più a misura di uomo, in sostanza, no? Bene. Allora, appunto, dice Zatovaso, cita il libro del Siracide, dice cioè che dobbiamo essere temperanti, moderati, sobri, no? E cita Siracide 19:1, l'operaio ubriacone non diventerà mai ricco e chi spreca il poco che ha finirà male senza accorgersi. E che il consumismo finisce effettivamente generalmente così, no? Allora bisogna essere grati al Signore per quello che ci concede, e questo vale comunemente per tutti, religiosi o laici che siano, no? Bisogna essere riconoscenti al Signore per quello che ci dà e dimostrare questa riconoscenza anzitutto amministrando bene, con fedeltà, con moderazione, con sobrietà, quello che appunto abbiamo, no? Ecco, senza sperperare, insomma, no? Quindi a questo primo pericolo, che era quello, diciamo, dell'avidità, dell'attaccamento, della cupidigia, no? Si oppone quell'altro della prodigalità, e effettivamente ce n'è l'uno e l'altro. Spesso succede che c'è, diciamo così, la cupidigia dei beni materiali nella loro astrazione, mentre c'è la prodigalità rispetto ai beni materiali nella loro concrezione. Capite che voglio dire? Cioè, si tende a fare solamente il denaro, cioè a guadagnare, per poi spenderlo in queste sciocchezze davvero inattendibili. Quindi talvolta succede che persino, cosa difficile, sapete, che si possono avere insieme entrambi i vizi, sia quello dell'avarizia che quello della prodigalità. È difficilissimo, no? Perché ordinariamente uno dovrebbe averne o uno o l'altro, insomma, no? Però è possibile che uno in qualche modo sia attaccato ai beni materiali, no? In astratto, perché poi sia spendaccione, cioè sia facile da così alla prodigalità nelle vicende concrete. D'altronde appunto lo schema del consumismo è appunto questo, no? Bene. Allora, la prodigalità, la intemperanza è da evitare, che poi fa male anche all'anima proprio, ovviamente, no? Il quinto vizio consiste nella ingratitudine, perché quando si insuperbisce per le ricchezze e non riconosce di ricevere da Dio quanto possiede, commette grave peccato. Perciò Gesù con questa preghiera ci fa pensare che tutto ciò che abbiamo, persino il pane necessario per il nostro sostentamento quotidiano, è dono di Dio. Ho dimenticato di spiegarvi, cioè, quando si dice che bisogna evitare la intemperanza, la prodigalità, eccetera, no? Vedete, questo si collega con la parola quotidiano. Cioè noi chiediamo il pane che è necessario per il giorno di oggi, non pensiamo al domani. Nel contempo però dobbiamo far sì che quel pane che il Signore ci dà basti per quest'oggi, capite care sorelle? Vedete quindi entrambi questi aspetti, c'è cioè sia quello della pace interiore, del non preoccuparsi del superfluo, no? Sia anche quello della temperanza, della sobrietà, si riassumono in questa piccola parola che è quotidiano. Vedete, dacci oggi il nostro pane quotidiano, non il pane di un mese dopo, capite? C'è il pane di oggi, no? E nel contempo in modo tale che noi lo amministriamo, quel pane che il Signore ci dà, da farlo bastare per il giorno di oggi. Bene, poi l'ingratitudine invece, il Signore ci insegna a evitarla proprio facendoci capire che anche il pane dobbiamo chiedere a Dio, no? Uno potrebbe anche dire, beh, insomma, io chiedo a Dio solo cose spirituali, non ho bisogno di chiedergli queste cose della terra, no? Gesù invece ci insegna, no? Tu devi capire, figliolo mio, che tutto devi al Signore, le cose celesti, ma anche le cose terrene. Quindi può succedere, effettivamente nel mondo succede, che la ricchezza può costituire anche un motivo di superbia, di orgoglio. È un orgoglio strano, quello io veramente non capisco molto come uno possa inorgoglirsi di una cosa talmente esterna, capite? Un orgoglio un tantino sciocco, in fondo, capite? Cioè ci sono forme più raffinate dell'orgoglio, no? Come per esempio l'orgoglio che riguarda le doti intellettive o l'orgoglio che riguarda le doti morali e spirituali, eccetera. Questo è l'orgoglio diabolico, no? L'orgoglio delle ricchezze è un orgoglio relativamente, appunto, non molto fine, insomma, non capite? Però c'è, esiste. E cosa interessante, vedete come in qualche modo la nostra società tutta intera si regge solamente su questi criteri. È strano, vedete, bisogna pensarci molto che in fondo quello che è avvenuto con la rivoluzione francese è effettivamente l'imborghesimento della società, su questo non ci sono dubbi, no? L'imborghesimento che poi ha portato alla proletarizzazione, quindi questo duplice aspetto borghesia-proletariato nasce praticamente da lì, cioè dal 1789, no? Ora, in questa nuova società, così come è venuta a configurarsi, da entrambi i lati, in fondo, dove pone il criterio della dignità anche sociale dell'uomo? Solo e unicamente nei beni esterni. Solo e unicamente nei beni esterni. Non sono i suoi meriti per il bene della comunità politica, capite? Non è la sua spiritualità, non è la sua cultura, il suo impegno a favore di tutti, no, tutto questo non conta. Quello che conta unicamente è proprio il possesso, quello che si possiede in termini di beni materiali. E questo sia dalla parte del nostro consumismo occidentale, capite? Dove ovviamente i soldi si hanno, no? E uno viene giudicato secondo questo criterio, sia anche dall'altra parte dove si desidera di averne, sebbene non se ne abbia, capite quel che voglio dire, no? Invidia sociale, che poi è ovviamente il movente fondamentale del marxismo. Tutto il marxismo ha avuto il suo grande successo fondandosi su questo movente, capite? Una cosa persino commovente vedere come questo movimento che si autoproclama proletario è fondato sulla mentalità profondamente borghese, in sostanza, no? Che fa del possesso l'unico criterio della dignità dell'uomo. I cristiani desiderano di essere poveri, ecco, sono contenti di esserlo, no? Mentre appunto i movimenti rivoluzionari no, dicono all'uomo che deve prendere coscienza, è vero, della sua carica rivoluzionaria proprio per dare a se stesso quello che gli altri gli hanno tolto, secondo questa teoria, no? Bene, allora bisogna essere anzitutto riconoscenti al Signore per i beni che ci dà, cioè sentire nella nostra esistenza sulla terra
come siamo nelle mani di Dio, in mani buone, in mani paterne, ma sempre nelle mani di Dio. Vedete, noi non possiamo nulla da noi stessi, questo scompare dinanzi alla vista dell'uomo moderno, no? Perché l'uomo moderno non vive più a contatto con la natura, eh? L'uomo della città, soprattutto in campagna, forse ancora uno avverte un po', no? Ma in città, in qualche modo, così il cibo arriva, capite? Cioè si trova lì, è lì, no? Il pane, quindi sembrerebbe quasi assurdo, bisogna, effettivamente nel catechismo penso che sia una cosa difficile da spiegare ai bambini, e il pane quotidiano potrebbe anche mancare, capite? Sono abituati che in qualche modo si trovano il pane più tante altre belle cose, capite? Lo si trovano lì, dinanzi a sé, come se cadesse dal cielo, e di fatto cade dal cielo, solo che loro non se ne rendono conto, no? Ecco, cioè, non lo attribuiscono a Dio, ma pensano che così appartiene alla normalità della vita. Invece no, è dono di Dio, giorno per giorno. E bisogna essere riconoscenti di quel dono e implorarlo dal Signore, no? Ecco, quindi avere, con questa preghiera Gesù appunto ci insegna che dobbiamo avere la profonda avvertenza della nostra dipendenza da Dio. Vedete, nemmeno un capello del nostro capo può cadere, davvero, se Dio, il Padre, non lo vuole, no? Quindi tutto dipende dalla volontà di Dio. In campagna ancora è cosa risaputa, che la gente di campagna non è mai contenta del tempo, è una cosa bellissima, no? Perché dicono sempre o piove troppo, o c'è troppa siccità, oppure non so, c'è sempre qualche guaio, non capite? Ma...